tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Morning show di Radio Rock.
Proprio così, 7-4 minuti. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina. Buongiorno. Eccoci, oggi è mercoledì 16 aprile. È compleanno mio fratello.
Così tanti auguri.
Tanti auguri. Va bene, e insieme sino alle 10 anche quest'oggi con musica, chiacchiere, attualità, naturalmente le notizie del giorno. Tra pochissimo partiamo però con il Judas Priest di Turbo Lover, il tempo di prendere un buon caffè.
Vabbè.
E torniamo da voi.
Radio Rock Podcast.
Judas Priest con Turbo Lover. Allora ragazzi, io vi dico subito, clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi,
Cosa?
È veramente
3, 8,
un clamoroso, bravo, ma è veramente un clamoroso, ragazzi, è veramente
più clamoroso,
un
clamoroso di sempre.
Diamoci buongiorno, dai.
Cosa, quando vado in cantiere voglio il bagno chimico tutto per me e i percorsi illuminati con i faretti a led.
Vedi? Bene.
Ognuno ha le sue clausole un po' particolari.
Buongiorno Luigi. Allora, poi ci scrive, attenzione perché
buongiorno schifosi.
Bene, poi ancora, vai, buongiorno a tutti. Emilio, tanti auguri a tuo fratello Alessandro, ci scrive Gigi Bilancioni.
Persona tra l'altro di specchiata moralità.
A chi, Gigi Bilancioni?
Sì, ho fatto il giro. Nella notte mi sono convinto che non solo è una persona di specchiata moralità,
bravo, bravissimo,
ma dal talento indiscutibile.
E ha tanto da dare, e ha
tanto
tantissimo
da dire,
da dare.
Tanto
da dare al
allora,
mondo.
Allora, addio. Dunque, vedi Emilio, a forza di andare con lo zoppo, ieri c'è stata la ricorrenza del grandissimo principe Antonio De Curtis, in arte Totò. Sono passati 58 anni esatti, quindi cifra tonda dalla
tonda sua... sarebbe 60.
No, 60, ma anche 58, diciamo.
Sempre paro, comunque.
Sono sempre...
Paro. Ma non è tondo.
È paro.
L'otto è tondo, guarda, veramente. È comunque,
vabbè,
sono 58 anni esatti dalla sua morte, addirittura. Per celebrarlo, quantomeno, propongo un giro veloce di imitazioni da parte di voi quattro. L'imitazione più brutta offre il caffè. Veramente l'ho già offerto io il caffè. Se proprio la vogliamo.
Guarda, non sono sicuro.
Tecnicamente la vogliamo dire.
Facciamo.
Cioè, diciamo, l'ho offerto io e l'hanno preparato Alessandro e Martina.
Ah,
così diciamo.
Senso,
e Maurizio
già
ha fatto un cazzo.
L'hai avuto.
Allora, attenzione, il giro di imitazioni di Totò, bravissimo Gigi.
Soprattutto Mauri.
Io l'ho già pensato in questo senso, però.
Il più brutto, a giudizio insindacabile, aspetta, a giudizio insindacabile dei nostri ascoltatori.
Va bene.
Paga il prossimo turno di caffè alle ore 8. Vai, sentiamo.
Porbacca pappagallo.
Ecco, una cosa così. Questa è l'originale. Una cosa così.
Perché
una
l'ha
cosa
proposto
così.
Per far sentire che lui lo sa.
Questa era Totò, Maurizio. Questa era Totò che diceva per Pasco pappagallo erano i suoi figli.
Totò,
vai, partiamo da Martina Caronna. Vai, Martina.
No,
bravo. Devi fare così con le mani. Bravo. E anche così.
Ma commendatore, non è possibile.
Bello, non è male, non è male. Commendatore non è possibile. Vai, prego. Alessandro Di Rocchi.
Ha già fatto 3 anni militare a Cuneo, in Coppa a Cuneo.
Bene, Maurizio Paniconi, vai.
Yeah.
Ma guarda,
non me va di farlo sta cosa.
Ma perché? Ma stai qua, ma gioca con noi, no? Quanto sei peso?
Ho capito,
gioca con noi, ma che noi siamo bravi.
Ma perché
gioca,
no? Totò? Non me va.
Ma perché fai Totò? Fai Totò!
Fallo fare a Gigi Bilancioni, che è una scimmietta addestrata che fa tutto quello che
vedi. Rock Show, Radio Rock, siamo qui con il grande Angelo Maggi.
Ecco, ma che cazzo?
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Rock.
Il maestro Maggi.
Maestro Maggi, una mattinata così.
Ma come il maestro Maggi?
Passa 50 anni.
Ha lavorato con i grandissimi, anche lui è un grandissimo.
Con i grandissimi.
Forse non tutti sanno, chi non lo sa,
no,
insomma,
è un ignorante.
Che vergognare.
Certo.
È anche il doppiatore di tantissimi, insomma, Tom Hanks,
sì.
Bruce Willis, tantissimi.
Certo, certo.
Tantissimi.
Robert Downey Jr.
Sì, certo. Tantissimi, però sì. Se ne incassi tutti, l'intervista dovrebbe 3 ore e mezza.
Sì.
Però siamo qui per il premio.
Infatti durerà 4 ore, immagino.
7 gol.
7 gol romanisti.
Ricordavo anche il premio.
Insomma, ne ho avuti tanti di premi nella mia lunga vita, purtroppo.
Ah, beh.
Purtroppo perché
purtroppo,
è lunga
perché
vita, non per i premi che ho ricevuto, ma questo è il premio forse
più brutto.
Mi premia come tifoso romanista.
Ah,
il
okay.
Primo premio che ricevo come tifoso romanista. Quindi
questo è il maestro Angelo Maggi, ragazzi.
Sono veramente orgoglioso di questo.
Ma ci stanno dei premi per i tifosi.
Mi ha mai impegnato come tifoso. E io sono uno dei più accaniti tifosi romanisti. Ho tutte le formazioni a memoria.
Bene. Allora, Angelo Maggi è uno dei più accaniti tifosi romanisti. Scrivi Mauri, per favore,
Sì,
comincia
sì, come no.
Ad appuntarlo. Allora, manca la mia. Manca la mia, la
è
mia
vero,
è così.
Vai.
Allora.
Aspetta. Perché non metti una base?
Bravo. La base.
Potrebbe aiutare.
La base adeguata. Allora, vado? Vai, la base?
Vai, vai. Base.
Sono Aurelio.
No, non è questo, aspetta. No.
Avvocato.
No, questo è il suo base, aspetta un attimo. Questa qua. Questa è buona.
Bella, bella.
No, questa.
Bella questa.
Un po' fascista.
Un po'
fascista.
Sì, diciamo. Insomma, un po' ventennio, però.
Duci, avvocati.
Avvocati.
Uomini di fatica.
Ho chiuso gli occhi.
A me.
E ho sentito il principe De Curtis qui con noi.
Questa bella Napoli.
Allora, no, aspetta.
Mai detto mai nella vita.
Mai detto.
Questa bella Napoli.
Aspetta, aspetta. Guarda come sei strano questo scemo, guarda. Ma i cazzi tuoi, che cazzo fai?
Ma sì, ma io posso fare una trasmissione dettata a Gigi Bilancioni.
Ma puoi partecipare, ma puoi partecipare.
Ma che cazzo me ne frega a me di fare una cosa dettata da Gigi Bilancioni? Dai, io non mi posso svegliare alle 5 della mattina, veni qua per fare cose che dice Gigi Bilancioni.
Ma se vuoi te ne puoi pure sta a casa, eh?
Ma infatti.
Da domani non vieni più,
vattene a casa. Arrivederci.
Arrivederci. Vabbè, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Dai Mauri, mi stupisco di te, non conosci Angelo Maggi, il più grande doppiatore italiano.
Non maestro Maggi.
Non c'ha voglia, stamattina deve rompere i coglioni, stamattina deve rompere il cazzo, è andata così, quindi... Radio Rock
Podcast. Bruce Springsteen con Rain in the River. Senti questa notizia meravigliosa, che trovo meravigliosa, che leggo sui giornali oggi, molto bella. Allora ragazzi, è ripartita sta base.
L'avevo lasciata.
Ah, Giorgia Meloni.
Ci sta benissimo.
Giorgia Meloni.
Giorgia,
no, una notizia che riguarda Giorgia Meloni. Ha regalato, guarda che è una cosa bellissima, non so se l'avevate letta, ha regalato Maurizio al re Carlo III, che cosa?
E anche alla moglie.
E alla moglie.
Io lo so, non posso partecipare.
Non so se posso partecipare.
Pure io l'ho letta.
La Nutella!
La Nutella!
Un barattolo di Nutella. Ma non è questa la cosa più bella, brava. La cosa più bella è il biglietto allegato che diceva
Carlo.
Carlo, giuro,
virgola.
Per quando sarai giù di corda, nei giorni di pioggia, metti sul divano. Ma tu a Re dici metti sul divano? Non ho capito.
Sì, è bellissimo.
Ma poi è stato uguale dei divani.
Mettete
o
sul
forse
divano.
Mettetevi voi sul,
no,
sul
mettete
divano.
Sul divano.
Si metta sul divano.
No, mettete sul divano.
Così è scritto.
No, mettete sul divano e mangiala col cucchiaino davanti alla tua serie TV preferita, che è The Crown. Abbiamo scoperto.
Quindi,
immagino.
No. Dove lui
forse
esce
no.
fuori un,
alla grande.
Bene, esatto.
Esce fuori alla grande. Beh, oddio, gli fanno. Però l'attore è molto bello.
Molto,
che lui, lui non è
esce
dell'ultima
fuori,
serie.
Sì, in tutti
allora, Carlo è bello, ma non così bello, devo dire la verità. È molto affascinante, ma non così affascinante.
Carlo non è tecnicamente bello.
No, è un
come
bello.
No? È un fascinante. È un po'
ruttino,
tipo Al Pacino, no?
Insomma,
è l'Al Pacino. Perché Al Pacino è bello.
Sì,
è l'Al Pacino.
Dai,
non è bello, è un personaggio. È l'Al Pacino della regalità, diciamo così. No, vogliamo dire questo. È il
Mickey Mouse, dai.
Mickey Mouse.
È il Robert De Niro.
Ma no,
di Buckingham Palace, no?
No.
Ma ti stai cazzo sta la Buckingham Palace.
È il Totò, è il Totò della capitale d'Albione, no? Della terra della perfida, del terra di Albione, no? Capisci, Mauri? Va bene, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600 ad Istanbul in aeroporto, evitate anche di cambiare i soldi. Attenzione.
Sicuramente non si mangia e non si beve a Istanbul.
Perché?
Perché hanno fatto uno studio. È lo scalo più caro in assoluto al mondo.
Allora,
una lasagna 24,50, una birra 17.
Io ci ho mangiato, credo l'aeroporto più bello che abbia
molto
mai visto.
Bello.
E
Istanbul?
Ne ho visti tanti. È bellissimo.
Cioè, più bello di Amsterdam?
Molto bello, molto bello. No, sai perché è molto bello? Perché è fatto e organizzato proprio molto bene. Funziona tutto alla perfezione, organizzato bene, trovi tutto, molto semplice, molto bello. Bravi,
è vero.
Bravi austriaci. Bravi.
Ciao, gli austriaci.
Hanno fatto gli austriaci.
Poi mi dimentico.
Fatto loro.
Sì. Il mio format, questo qui delle interviste, si chiama 180 secondi, perché le interviste non devono superare, non dovrebbero superare, diciamo, questa durata.
Sì, 3 minuti vorrei mandare l'intervista.
Secondi.
Ma che cazzo dici?
E una domanda che invece faccio sempre
180
nelle mie
secondi?
Interviste ai
le
vari
mie,
intervistati.
Le mie interviste.
Qual è il brano che ascolti quando sei contento per festeggiare? E qual è invece un brano che ascolti
ma non ce ne frega
giù,
un cazzo Gigi, ma chi t'ha chiesto?
Aspetta,
allora
però.
Vai, sentiamo, vai.
Buongiorno schifosi,
no, buongiorno.
Volevo fare un pensiero, ricordo al presidente Mattarella che ieri è venuto a mancare.
No, fatto un intervento
questo,
tra l'altro
presto,
pianificato.
Grazie,
che ne ma che dici?
Grazie Mattarella.
Raga, buongiorno, non rompiamo i coglioni pure con i numeri.
Come i numeri?
A cifra tonda è o zero. O zero è tondo.
Ma pure l'otto è tondo. Scusa.
No, sono due zero. Uno sopra l'altro.
Poi dall'altro, brava Martina. L'otto sono due. Sono due zero. Ma ragionate.
Angelo Maggi, il commissario Winchester dei Simpson. E ovviamente Iron Man.
Ma perché non gli hai fatto fare il commissario Gigi? Vedete, devo insegnare tutto. Io devi far fare Winchester. Il commissario Winchester che dialogava con Iron Man. Sarebbe stato bellissimo.
No. Ragazzi, devo insegnare tutto. Devo insegnare. Allora, per ricordare Totò, ovviamente imitare la voce. Per
allora, aspetta un secondo, bravissima. Parte il contest imitazioni degli ascoltatori adesso di Totò.
Bello.
Totò si fa così. Macchinisti, fuochisti, vorrei fare venire. Or tutti a me, venite!
Bello.
No?
Or tutti a
Bravo.
Me.
Or tutti a me,
non
significa
nulla, non colori, come mai detto bello. Mai.
Totò a colori, come no? Quando sa, la scena del vagone letto. Or tutti a me! Uomini di fatica, bravissimi! Applauso! Bravo Gesù!
Bravo, bravo Gesù!
Allora, sentiamo chi c'è,
è
vai, vai.
Impossibile. Però magari, ecco, riportare una battuta carina.
Vai, vai, proviamo.
E per tutti gli spettatori di Radio Rock,
come no?
Per me, sarebbe il massimo.
Vai.
Allora, proviamo. Una volta conobbi un'ottomana che aveva due lunedì e un sabato che era tutti i giorni domenica.
Bella, bellissima. Allora, ma devo dire che questa battuta meravigliosa di Totò, letta come se fosse,
fa, schifo,
fa veramente schifo, è proprio orrenda.
Ovviamente era come si chiama?
Sì.
Totò.
Sì.
Ma che cazzo ci frega? Ah, il turco napoletano.
Con la sfiga,
cosa ci frega a noi adesso?
Poi io la sto telefono.
Il film è così, insomma, una frase molto, molto simpatica.
Molto simpatica.
Un abbraccio,
infatti, ci siamo morti dai risalti.
Radio Rock, ciao a tutti.
Ma noi da te vogliamo un'altra cosa. Ma noi da te vogliamo un'altra cosa. Ci devi fare l'imitazione, non devi farci la cosa. Devi fare l'imitazione, vai, sentiamo, vai.
Mauri, ma ti hanno mai dato un premio? Ti hanno mai intervistato? Non è che sarà questo il problema.
Attenzione, attenzione.
No, purtroppo non è questo.
La risposta di Maurizio Paniconi fra pochissimo. Ha già l'hai data? Vabbè, volevo fare un po' di hype.
Radio Rock Podcast.
Allora, io ho un'idea, vedete se vi piace. Ho un'idea, proprio da trovare la base giusta.
Rivoluzionaria,
non so se potrebbe essere questa, proviamo un po'. No, questa è troppo. Oddio, no, mi piace.
Però
mi piace, secondo me. Può essere adatta a questo format.
Sottolinea un momento importante.
Allora, il nostro Gigi Bilancioni proponeva il format 180 secondi con l'ospite. Format orribile perché sono troppi.
Tanti, sì.
Sì, però io invece contropropongo un format.
Vai.
Che è questo qui. Ed è. Vediamo se vi piace. Ed è così. Gigi Bilancioni presenta le persone. Questo è il format. Gigi Bilancioni presenta le persone.
È quasi futurista.
Vogliamo provare a farlo? Vediamo se funziona. Vai. Proviamo a vedere come funziona, vai.
Buongiorno per il The Rock Show, siamo qui con Federico Barzaletti. Buongiorno per il The Rock Show Radio Rock, siamo qui con il grande Angelo Maggi. Buongiorno per il The Rock Show Radio Rock,
invece,
siamo qui
eh?
Con il grandissimo Massimo Bagnato. C'è la ginestra che premetto per me è un mito grandissimo. Buongiorno per il The Rock Show Radio Rock, siamo qui con Fabrizio Pacifici. Buongiorno a tutti per The Rock Show Radio Rock, siamo qui con Michele Ginestra.
È un memoriale della morte.
Caro Emilio, quando hai tempo e se vuoi, mi piacerebbe avere una valutazione tecnica da te per sapere dove ho sbagliato, dove posso migliorare e se le interviste sono venute, diciamo, bene. Secondo me era abbastanza divertente, abbastanza carine. Chiaramente mi farebbe molto piacere se vanno in onda, se non vanno in onda capisco. Ti ringrazio sempre dello spazio.
Vabbè,
te lo dico quando vuoi, sono sempre a disposizione. Per me è un grande onore e privilegio poter far parte eventualmente anche pochissimo della trasmissione, ma anche il fatto di poterti scrivere.
Parte di che? De che?
Conosciamo tutti.
Di che devi far parte? A Gigi,
ciao a tutti, ciao
Massimo,
ragazzi, io faccio 4-5 pezzi rock la mattina per...
Vabbè ragazzi, è meraviglioso. Comunque questo format secondo me può funzionare.
Allora,
cioè Gigi Bilancioni che presenta le persone, basta, non dicono niente.
Pensaci, non c'è neanche bisogno di intercettarle.
No,
esatto. Lui può presentare chiunque.
Allora Gigi, mandaci altre 4-5 persone che presenti.
Sì.
No, l'ideale sarebbe se tu le incontrassi, che tu gli facessi dire solo ciao. Cioè, che ne so,
buongiorno.
Allora, che ne so,
siamo qua con Milly
Gigi Bilancioni presenta Milly Gallucci. Ciao, Gigi Bilancioni. Allora, questa è Radio Rock. Presenta, che ne so, dico per dire, Adriano
Donald
Pappalardo.
Trump.
Ciao. Ciao, ma con la stessa voce poi tra l'altro la combo Bilancioni-Totò effettivamente dice qualcuno per Mauri è peggio della criptonite per Superman. Certo che però, detto la verità, Maurizio quando fa così è uno stronzo, cioè io glielo sa che glielo dico, Però devo dire che stamattina ci siamo messi proprio di punta, perché Bilancioni più Totò, effettivamente siamo stati un po' cattivi con il povero Mauri. Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
A 8, levata la cinta che sei uno zero pure te.
Ecco, attenzione, c'era Gianni Rodari che diceva questa cosa qua, Gianni Rodari che parlava dei numeri, vai.
E io pago.
Beh, bravo, bello, bella imitazione.
Bravo.
Però si fa così, guarda ragazzi. E io pago.
Bravissimo.
E io pago.
Un'altra storia.
Troppo Gesù.
Buongiorno, e me volevo sapere se potevate darmi un consiglio per le talee delle rose, perché non mi vengono.
E allora Maurizio, che stiamo a fare?
Vai Maurizio.
Consiglio per le talee delle rose.
Allora, innanzitutto penso che questo non sia proprio periodo, meglio nel periodo della potatura invernale. Dovresti bisogna vedere, usi la torba, però devi dare qualche notizia.
Dammi qualche indizio, usi la torba o non usi la torba? Basta, finito, solo usi la torba.
Sì, nel senso che dovrei fare un tutorial.
Per
bello Mauri, ti seguo se li fai,
Il tutorial di Mauri, vai, sentiamo, vai.
Tutti da Totò. Maurizio, hai proprio ragione.
Sì, che è siciliano.
Venga,
Minchia. Questo riprende un nostro bellissimo e fortunatissimo format.
Ti
ricordi il fortunatissimo format che abbiamo fatto lanciato anni fa, che ebbe anche parecchi premi.
Abbiamo visto
cioè l'attore di un paese che viene imitato con con la voce di un altro paese. Ti ricordi la sigla com'era?
Sì. L'attore di un paese che viene imitato con la voce di un altro paese.
Faccio un esempio. Minchia, sogno Totò. Quando mi piace un Vesuvio, il mio Vesuvio
internazionale, bello, internazionale,
Chi
Tom Clancy,
fare?
Tom Clancy. Pensavo ai film
Rick and Clive.
No,
internazionale.
Daniel Craig.
Minchia, sono Daniel Craig.
È uguale, cosa che cambia?
Che cambia?
Come fai a fare internazionale con l'accento di Berry?
Scusami,
fallo dell'altra regione.
Ma non farite così, no? Deve essere uno italiano che parla in un dialetto che lo fa in un altro dialetto.
Ha ragione.
Abbiate pazienza,
così fa ridissimo.
Radio Rock Podcast.
Bene, loro si chiamano Radio Free Alice e questa è la loro Empty Words. Tra le nostre novità che vi proponiamo ogni 30 minuti, sono 15 e si possono votare, lo ricordiamo, perché è un po' di tempo che lo stiamo ricordando poco, sul nostro sito radiorock.it.
Radio Rock Promotion.
E allora diamo il buongiorno al nostro dottor Roberto Col di Studio Col. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Vorrei lanciare un appello.
Vai. L'appello
a Mauri.
Cappello.
Allora, Mauri. Io ormai io ci ho rinunciato. T'ho invitato pure ieri sera. Alessandro si è presentato. Te no. Ora è l'ultima volta, te lo dico. Basta.
L'ultima chance.
Non ti invito più a cena, non è possibile. Te mi inviti a teatro, io vengo. Io ti invito a cena e te non vieni.
No,
com'è
Roberto, tu non mi hai detto nulla.
Grazie, ma è venuto pure a me comunque.
Martina dice che volesse invitare anche lei.
No,
c'è un'altra cosa. Io non ti mischio sta gentucola, perdonami. Cioè, ti invito a teatro e arrivato.
Ti ho messo su un piedistallo.
Allora, io sono anni da prima che li conoscevo che li sto invitando a cena. Come facciamo una
quindi,
cena?
Scusami.
Noi non mi si filano, Roberto. Vengo a cena con
quindi
te.
Quindi Alessandro Di Rocchi che l'ha ha invitato è gentucola.
Ecco, attenzione.
Sillogismo aristotelico non
è il cavolo. Mi sembra logica.
Ma per dire, Maurizio, per dire.
Comunque a me non è arrivato nessun invito.
Facciamo una bella cosa, così sistemiamo
tutto.
Andiamo a cena
tutti insieme.
Facciamo una cena. Io non c'entro niente.
Senti, facciamo tutti una cena, facciamo una cena del The Rock Show e dentro ovviamente ci andiamo io, te, Mauri, naturalmente.
Ma una cosa, Alessandro,
lo vedi come sei fatto,
che
però
tanto fate parte,
lo vedi come
sei.
Ma ti ho detto facciamo, vedi,
scusa, Bilancioni fa parte del Rock Show.
Mi rivolgo
giro
agli
dicendo,
ascoltatori. Ho appena detto facciamo una cena. Io il primo nome che ho detto è Mauri e lui allora vedi che sei te.
Ma certo, ma a me non mi dovete dare i contentini perché io, la mia vita è piena, ok? Se aggiungo qualcuno,
se non ti invito sono stronzo che ti ho invitato. Invita è contentino, come
allora,
faccio
se
sbaglio?
Aggiungo qualcuno all'interno
Roberto,
della mia vita è perché aggiunge delle cose, ok? Quindi se io non aggiungo niente alla vostra, lasciate perdere.
Allora faremo una cena,
andate a mangiatevi tutto,
faremo una cena, Roberto, io, te, Alessandro Di Rocchi, il dottor Mosca, Maurizio Paniconi se vuole venire, se no se ne sta a casa, Alessandro Di Rocchi,
Uno a Sino,
Martina.
Chi è?
No, piccoletto.
A me proprio, Martina. Guarda, io poi su quello che arriva, ti sto appunta,
è il piccoletto, quello smanicato.
Chi è quello piccolo? Paolino?
Quello con smanicato.
Poi non inventa cose. Vogliamo pure
quello con lo smanicato.
Alla fine lo vogliamo.
Ma
a te.
Sei impazzito, Alessandro.
Si è rivoltato il mondo.
Ho deciso
qua.
Che ho sbagliato tutto. Che Gigi Bilancioni e Paolino inventa cose. Sono dei
pilastri. Vabbè, Gigi Bilancioni interviene tutti i giorni, quindi lo possiamo invitare. Paolo inventa cose, però, onestamente mi sembra così, un po' troppo, non lo so.
Vabbè, ragazzi,
vi diamo anche poi l'inventa.
Credo che faccia parte a pieno titolo del rock show.
Diglielo a Maurizio Panigoni.
Sì, ma qua il primo che bussa fa parte a pieno titolo.
Io ho studiato per tanti anni per fare l'attore. Io queste cose le faccio da una vita, arriva
ma
uno.
Tu sai, Mauri, quanti anni è che Bilancioni studia per essere così com'è?
Sì, credo da tutta la vita. Penso io.
Allora, senti,
non è così al naturale, lo sai perfettamente.
No, purtroppo sì.
Intanto c'è Marco che scrive Mauri contro tutti. Eh sì, perché è diventato così. Tipo quelle cose che facevano al Maurizio Costanzo Show. Te ricordi quando faceva uno contro tutti? Prendevano, che so, Vittorio Sgarbi contro tutti. Oppure Carmelo Bene
quella rimasta meravigliosa.
Quella rimasta mitica. Carmelo Bene contro tutti. Mi ricordo chi altro c'era. E qui facciamo Maurizio Panigoni
Angiolini contro
tutti. Maurizio Angiolini contro tutti.
Cicciolina contro
tutti. Allora, Cicciolina contro... Quello era un film, però, mi sa. Era
subito porno.
Era una cosa un po' diversa. Quello era un filmino porno. Filmino usé. Filmino sozzo. Allora, caro dottore Roberto Coll, Chiara chiede... Buongiorno, dottore. È possibile che una carie peggiori in poche settimane? In poche settimane peggiori. Attenzione.
È certo che è possibile. Non è che c'è una regola per cui una carie... va a peggiorare, certo, in un anno piuttosto che in un mese.
Certo, non migliora, diciamo, tendenzialmente. Questo pare che...
mi sembra molto difficile.
Bellissimo.
Che migliori, sì.
Come ormai Roberto risponde scocciatissimo.
Sì, sì, sì. Che domande mi fate?
Mi fate delle domande, ragazzi.
Vabbè, peggiora in poche settimane, quindi che dobbiamo fare? Niente, dobbiamo...
Studiate quanto ha studiato pure Bilancioni, non è possibile. Cioè, non
diciamo che l'andamento, Roberto, non è lineare. Cioè, potrebbe essere che magari per un periodo di tempo... non noti differenze e poi tutto insieme peggiora, magari nel giro di poco tempo
esplode il dolorone.
Esplode il dolore, lo so. Senti, invece, Paola, dottore, buongiorno. Mi spiega quando si procede alla limatura dei denti e se è una procedura che richiede anestesia. Anestesia.
Finalmente abbiamo un'ascoltatrice dotata di un QI molto elevato. Questa è una bella domanda. Oh. Brava, Paola.
Ora, poi c'è una domanda anche di Luigi Vespasiani, che dopo ti farò. Vai,
è
vai.
Meglio a quest'ora.
Sì, 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 sveglio. Mi ha mandato una domanda che ha scritto Alessandro Tirocchi. Vai.
Prego. Benissimo, per conto terzi. Dunque, se limi il dente perché devi fare una capsula, una corona, allora vuol dire che stai limando il dente fino alla dentina ed è obbligatoria l'anestesia, altrimenti mi bestemmi in studio. Mentre se stai limando il dente per apporre una faccetta, dato che le faccette si attaccano esclusivamente sullo smalto,
sì,
sulla dentina le faccette non si attaccano, l'anestesia non serve perché lo smalto non ha terminazioni nervose.
Beh, ragazzi, meraviglioso. A questo punto io ti dico una cosa, ragazzi, è andata. La cena offerta dallo studio Call è realtà.
Ah,
è realtà.
Bravo
Roberto!
Anche se, Roberto, anche se. No, mi piacerebbe che tu dessi dimostrazione, sì, anche, bravo, diciamo, come dire, dell'arte che in questi, sì, mesi hai avuto modo, sì, di mettere, sì, su con la tua imitazione di
Totò. Totò. Ah, vai, sì, prego, grazie. Prego Roberto, vai, un professionista.
Orbacco, siete tutti invitati da Nick Orbacco.
Allora, è meravigliosa.
Romagnolo,
allora, è meravigliosa, meravigliosa.
Bravo, Gesù!
E voglio dire che è la più bella fino adesso, è la più bella. Allora, tutti a cena da Tullio.
Orbacco.
Tutti a cena da Tullio, vicino a Piazza Maglio. Barberini. Dove cazzo vai?
Via San Nicola.
Ma no, adesso a cena andiamo. Che vai? Dove vai?
A colazione adesso.
Allora,
posso prendere.
Senti una cosa, tutti a cena. E la lista è questa, signori.
Sì.
Emilio Pappagallo, Maurizio Panigoni, se viene. Alessandro Tirocchi, Martina Caronna, Roberto Coll, naturalmente. Poi inviteremo. Qualcuno propone, ci dice che pure Pina Caruso verrà alla cena. Pina Caruso. Poi verrà Paolino inventa cose, che voluto fortemente,
sì,
da Alessandro Di Rocco.
Sono così che lo metto su un palmo di una mano.
Esatto.
E poi
abbiamo e poi decideranno gli ascoltatori,
certo,
Roberto.
Esatto,
e poi decideranno gli ascoltatori. Quindi candidature o autocandidature al 3899 106 600. Che ascoltiamo, Roberto, per chiudere l'intervento di oggi. Dici tu, vai, prego.
Friends will be friends.
È bella. Bravo Don Roberto, bravo Gesù. Allora,
dopo il re, la regina.
Friends, ciao, ragazzi. We'll be friends. Grazie a Roberto Coll, Studio Coll. Vi ricordo i dettagli: Piazza dell'Alberone 31. L'indirizzo per info studiocall.com 06 789 346. WhatsApp al 334 840 7923. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Radio Rock Podcast. Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities, è uscita la dozzina del premio Strega. I nomi sono Bagliani, Terranò. Di solito la dozzina del premio Strega sono gli autori da non leggere, assolutamente, cioè quelli proprio da evitare come la peste. Ce ne sono forse un paio che fanno eccezione in questo caso, però insomma di solito funziona così. E allora Bagliani, Terranova, Nori, Rasi, Marasco, Van Straten, Parri, Aiolli, Gambetta, Martinoni, Carriere, Anglana, a disposizione del mister
Patalli.
Patalli. Sì, esatto, Patalli.
Però
poi
la formazione di calcio, vabbè, però sono 12. Allora, abbiamo stabilito, no, Mauri, linee guida, scrivi per favore i nomi, cena del The Rock Show, chi verrà, chi non verrà. Fino adesso i confermati sono Emilio Pappagallo, Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi, Martina Caronna, un signore piccolo risponde al nome di Paolino Inventa Cose, Roberto Colle e Gigi Bilancioni. Questi sono i nomi coinvolti.
Ma Patrizia la voglio, no.
Patrizia?
Decidono i nostri ascoltatori, noi non decidiamo nulla.
Va bene. Ma il posto lo possiamo decidiamo decidere nulla. Noi o no?
Io sono ascoltatori.
No, 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 decidono tutti i nostri ascoltatori.
Io se viene Bilancioni.
No, il posto abbiamo già deciso, ragazzi, da Tullio. Grazie Roberto. Pina Caruso, abbiamo detto, aggiungi anche Pina Caruso, Mauri. Pina Caruso, viene anche Giada... Sciascia Canizzaro, Giada
Sciascia.
Ma come fate a ricordare certe cose?
La mia compagna del liceo, che io un giorno dissi: bravo, non l'ho mai più vista. E una ha detto: è la dottoressa mia.
Comunque, ragazzi, c'hanno
delle due l'una.
O questi qui sono dei matti, hanno una memoria di quelle pazzesche. Oppure la seconda è che noi siamo dei rincoglioniti. Se scordiamo tutto,
sono valide.
Io, ragazzi, ti giuro, non avrei mai detto. Già da Sciascia
è una roba di due anni fa,
sì,
o ne diciamo talmente tante che poi
probabile, non lo so, però sì, già da Sciascia Canizzaro
sai Mauri che hai sbagliato a scriverlo, ma al tempo stesso mi piace
meglio
così.
Meglio così,
sì, proprio Sciascia come fosse bello.
Allora
Sciascia, bello,
aspetta,
Mauri.
Sciascia cos'è, il tipo il nickname, no? Già da no, non è così. È Giada Cannizzaro, detta Sciascia. Giada Sciascia Cannizzaro.
Sciascia Cannizzaro.
Sciascia Cannizzaro. Ma non è attaccato, tutto attaccato. Sciascia Cannizzaro.
Ma no, sarà staccato.
Giada Sciascia, staccato Cannizzaro.
Mai nella vita.
Che schifo.
Mai nella vita. Giada Sciascia Cannizzaro. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo. Sentiamo.
Ragazzi, cioè, no, il fatto che tu non conosci Angelo Maggi non sei. Non giustifica questo turpiloquio di cazzi che stai esprimendo, eh? Facci sentire Gigi Bilancioni, per favore, Maurizio.
Che cosa, ma che messaggio è?
Ha ragione lui, bravo.
Sono turpiloquio di cazzo, Mauri.
Come al re si dice, gli ha detto mettiti sul divano, ma al re mettiti sul trono.
Ah, è vero.
Comunque Al Pacino è bello.
Al Pacino, okay, Al Pacino è affascinante, più che bello. Più che bello. Però ti devo dire una cosa, ragazzi. Però vi devo dire una cosa, ragazzi, molto importante. Il re sì, sta sul trono. Ma è più comodo il divano.
Beh sì,
ma il re
ma se a Re Carlo gli ha regalato la Nutella, adesso che va da Trump, che gli regala?
Bella domanda.
Cannolo siciliano.
Però aspetta, non è così, non è così, perché è funziona che il regalo lo fai a quello che viene da te.
Ah, certo.
Ah, ho capito.
Sì, se viene Trump che dovrà fare il regalo a Meloni.
Casomai farà Trump
qualcosa su cui non ha messo
i dazi.
Vai.
Allora. Per andare dove dobbiamo andare,
bello. Bellissimo, ragazzi. Questo è un altro format ancora. È imitare con il testo di un attore la con la
di
voce.
Un altro.
È complicatissimo.
Vai con la
spiegare.
Sigla, vai con la sigla.
Te. A jazz.
Perché sempre così queste sigle? Cominciano così. Vanno a perdere ore.
Così mi svilisce.
No, perché Antonio svilì, però. Vai. Quindi
imitare un testo di un attore noto con la voce di un altro attore noto.
Faccio un esempio, sì. Mettiamo che tu vuoi fare, che ne so, faccio un esempio. Un esempio su tutti, no? Diciamo. Aspetta. Uè, ma una cafonata terribile.
Perfetto.
Uè.
è bello. Il testo di Christian De Sica con la voce bello. Di
bravo,
Sivoldi.
Bravo,
è bellissimo,
bravo che l'hai spiegato.
Ma mica puoi essere geloso, ma ci potevi pensare a te un'ideona del genere invece di sta chiacchiera.
Ideona del genere.
Che mi sono perso, voglio partecipare pure io a qualsiasi gruppo.
Allora fai l'imitazione di Totò, forza avanti, sbrigati.
Buongiorno, mi presento da solo, anzi non c'è bisogno che mi presento, che ne dica Maurizio Paniconi.
Ottimo, 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 così si fa, vai.
Non ho capito chi è,
non serve che lui si presenti.
Gigi Bilancioni che fa alla cena, presenta la gente man mano che arriva.
Bello,
cazzo, idea su idea,
bellissimo.
Cioè ragazzi, ideoni,
alla cena del The Rock Show Gigi Bilancioni in piedi, non potrà sedere, e però presenterà le persone.
Il bastone pure,
tipo il bastone.
Sì, bello, bello.
E Paolo inventa cose, che fa? Paolo inventa cose.
Inventa delle cazzate spacciandole per sue idee.
No.
Premio Strega, media partner Radio Rock.
Beh, sarebbe bello, Premio Strega, e poi li blastiamo tutti.
A quel punto sarebbero tutti bravi.
Media partner Radio Rock. Vai, sentiamo.
Buongiorno. Certo che un divano è più comodo di un trono. Ma infatti non basta mettersi una corona per essere re.
Anche questo.
Ah, questa è una grandissima perla di saggezza, ragazzi. Bravo. Vai, sentiamo.
Ciao, sono Ricky Jain. Mi ricordo di cena di Red Rock, tutti vomitati su tavolo, e poi abbiamo ballato e cantato.
Questa è una puntata inedita di Rick and Clive.
Ma è una bella?
Bella,
molto credibile.
Bella, e secondo me assolutamente all'altezza delle altre, delle originali.
Radio Rock Podcast.
Evanescence Afterlife, dalla colonna sonora della serie TV Netflix Devil May Cry, alle 8:18 su Radio Rock. Intanto vediamo chi c'è. 3899 106.
Scusate, fate venire Bilancioni qui a Forte Prenestino a presentare la festa Prenestino. Della raccolta, sarebbe stupendo.
Forte Prenestino, non ho capito. Vabbè, sentiamo ancora.
Questa signora non ha bisogno di presentazioni.
Buono.
A me mi carba le stelle.
Bene, molto buono.
Bruttissima, ma proprio bella.
No, però scusami, carba le stelle.
È il toscano peggio fatto.
La H è toscano, no?
Ragazzi.
Quindi c'è un po' un errore allora.
È un po' un errore, ma sei troppo coerente. No, ma dobbiamo apprezzare l'impegno da parte di questi nostri signori. Oh, ragazzi, leggevo una notizia che mi ha colpito. Allora, a parte insomma notizie del giorno, quindi il debito pubblico italiano che sfora di nuovo il tetto dei 3.000 miliardi di euro, questa volta ci resterà. C'è del buono che al momento gli investitori esteri non sono preoccupati, resta il fatto che non è cosa buona. La Casa Bianca respinge la proposta di tassi zero per il settore industriale avanzata dal commissario europeo Šefčovič. La partita per Giorgia Meloni, che domani sarà da Trump, si fa più difficile dopo i controdazzi, il blocco delle terre rare. Il governo cinese ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare nuove consegne di aerei Boeing. Trump è furioso. E poi gli USA non hanno firmato il documento di condanna del G7 sull'attacco russo di Sumi. Washington teme che una presa di posizione simile potrebbe compromettere lo spazio negoziale, ma di pace ancora non si parla. Abbiamo detto del ricovero al Santo Spirito per Mattarella, che si è fatto impiantare si farà impiantare oggi un pacemaker. L'intervento, assicurano, era dal Quirinale, era programmato. Il Presidente della Repubblica, tra l'altro, ha promulgato la legge che risarcisce le vittime del ponte Morandi, ma avvisa che così com'è scritta discrimina le unioni civili e le vittime di altri disastri. Quindi dice: la firmo, ma attenzione, potrebbe
discriminare.
Sì.
Poi l'INPS, ci credete mai, ma prevede un buco di 6,6 miliardi nelle pensioni.
Strano.
L'INPS ha parlato di un buco di 6,6 miliardi dovuto ai condoni del cosiddetto saldo e stralcio, buco che dovrà ripianare lo Stato, non si sa bene come. Non si sa
il problema
bene come.
Forte e grosso è che l'INPS, che sostanzialmente si regge sulla contribuzione dei lavoratori, diciamo, attivi, su quelli che vanno in pensione, e che noi siamo sempre di meno, e quindi
Però dice che ci sono le aziende che in realtà non hanno fatto questi versamenti.
Sì. Si è aperto a New York il nuovo processo a Weinstein. Lui, visibilmente provato dalle malattie, era in aula, e il suo legale si dice tranquillo perché oggi il processo sarà sui fatti e non sul Me Too. La villa in cui sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa era infestata dai topi. Intanto si apprende. Intanto Zuckerberg ha processo per monopolio illegale in America. Meta rischia di sgretolarsi. Sanremo, per fare il festival, chiede 6,5 milioni di euro, l'1% dei ricavi pubblicitari, il controllo totale completo della gestione dei biglietti.
Intanto, vabbè, ci sono gli ultra arrestati per gli scontri avvenuti prima di Lazio-Roma, sono 6, dal Viminale arriva lo stop di 3 giornate sia per Lazio che per Roma per quanto riguarda le trasferte, e poi ci sono le notizie di calcio con Barcellona e Paris Saint-Germain che conquistano la semifinale di Champions, mentre questa sera l'Inter affronta il Bayern Monaco ripartendo dal 2-1 dell'andata. C'è una notizia, la nostra Sara Curtis che vince 18 anni, gli assoluti nei 100 libero, stile libero, sì, battendo il record di Federica Pellegrini. Ma ci sono polemiche nel mondo della pallavolo, non so se avete seguito questa notizia, perché una giocatrice del Fluminense è scesa in campo incinta di 6 mesi, e quindi polemiche nel mondo dello sport, della pallavolo. Alcuni hanno detto no, non avrebbe dovuto farlo, altri hanno detto sì, avrebbe dovuto farlo, altri hanno detto non sappiamo se avrebbe dovuto farlo o non farlo.
Mi astengo.
Priscilla Eldes, polemiche perché la pallavolista del Fluminense Priscilla Eldes, 33 anni, lei è brasiliana, è scesa in campo con il pancione di 6 mesi.
Considerando il tipo di attività, no?
Aspetta un maschietto. Tutti temono per il nascituro. E se le arriva una pallonata sulla pancia?
Se
Maurizio?
Casca,
ma non solo.
E se fosse costretta a tuffarsi in terra, Maurizio?
Che ruolo fa, però?
No, non vorrei capire che ruolo fa. Esatto.
No. A lei non importa, il medico che l'ha visitata ha escluso ogni rischio e le ha dato il via libera agonistico.
Allora,
e poi il suo bambino le dà una forza incredibile.
Io penso che
anche
la
se
mamma
lei la partita l'ha persa.
In questo caso è...
Cioè, scende in campo ha pure perso, quindi...
Vabbè, però se lei ha una forza incredibile, si sente tranquilla...
Sì,
no, no, è il medico che ti deve dire, tu puoi essere pure tranquilla,
certo,
ma voler giocare. È il medico che ti deve dire si corre il rischio,
medico,
non si corre
i
rischio.
Medici,
i
le
medici,
le equip,
che lavorano per la squadra.
Le equip. Allora, Priscilla non è la prima professionista a gemellare competizioni sportive e doveri di mamma.
A gemellare,
madonna, questa cosa dei doveri di mamma.
Gemellare,
io ti giuro, la frase doveri di mamma è una delle frasi che andrebbero proprio bollate. Vabbè, comunque, ma fino ad ora si era assistito solo a scene di allattamento postpartum a bordo campo. Non si era mai vista una futura mamma incinta di 6 mesi scendere in campo per giocare una partita di pallavolo e peraltro perderla. Questa è la cosa grave.
Questa,
esatto. Sei scesa in campo quello, sì, mettendo anche a rischio la salute del...
cosa?
A rischio...
Addirittura.
A rischio la salute del tuo nascituro e hai pure perso? Questo non va bene,
No, no, punita, multa.
Questo non va bene, questo non va bene. Oh, poi leggo anche, molto interessante.
Leggo.
Molto interessante, che in realtà, signori, se un uomo ha chiesto a ChatGPT se volessi distruggere l'America, cosa faresti?
Ascoltiamo.
E lui ha detto, notizia che è uscita qualche tempo fa, ma è bene riprenderla. Dividerei la società. Incoraggiare la divisione attraverso linee politiche, razziali e ideologiche, amplificando i conflitti che creano sfiducia e indeboliscono l'unità nazionale. Diciamo fatto, no?
Fatto.
Possiamo dire
tipo flag, okay. Vai.
Indebolirei l'istruzione, abbasserei gradualmente gli standard e sposterei l'attenzione del pensiero critico, creando una popolazione più facilmente influenzabile e meno informata. Fatto.
Fatto.
Fatto. Danneggerei la salute pubblica.
Fatto.
Anche questo
fatto.
Direi che siamo alla grande. Promuoverei l'uso diffuso di alimenti, sostanze chimiche e farmaci non salutari che portano a malattie croniche e dipendenze. Romperei i legami, 4, comunitari, colpirei le strutture familiari e comunitarie favorendo l'isolamento e l'individualismo rispetto al sostegno sull'etica. Questa è la risposta di ChatGPT, che è woke.
Visto.
È una pericolosa comunista.
È pericoloso woke.
Controllerei la narrazione, limitando la libertà di pensiero e censurando i punti di vista alternativi, creando una cultura in cui le persone temono di parlare apertamente. Questo eroderebbe la resistenza, lasciando la nazione aperta all'influenza e al controllo. Questo dice, ora vogliamo pensare a quello
che l'ABC. Diciamo dei tutti.
Però Donald Trump a questo punto potrebbe essere pagato da qualche... Chi ti paga Donald Trump?
GPT.
Per abbattere, per distruggere l'America, eh? Chi ti paga Trump?
Radio Rock Podcast.
Letter Kimi con Untidy Creature su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai. 3899 106 600.
Maurizio, ma secondo te scesce solo per l'estazione? Ma come c'è antico? C'è, chi c'è? Martina.
Buono, non è male, non è male. Volevo venire anch'io alla cena del rock show. Quando pensavo di aver toccato il fondo, arrivate voi e mi fate invidiare Gigi Bilancioni. Poi ci sarebbe voluto il parere di Ermedico. Giustamente.
Giusto.
potremmo interpellare Ermedico per la questione perché della pallavolista, no? Per cercare di capire se è giusto o non è giusto.
Penso che inizierebbe che... dicendo coglioni.
Esatto, esatto. Vai, sentiamo.
A proposito, ciao a tutti. A proposito di questa cosa che hai appena detto, giustissima, dei doveri di mamma, ieri sera non l'avevo mai visto. Ho visto Mona Lisa Smile, quello, il film quello con Julia Roberts, bellissimo. E dovrebbero farlo vedere a tutti, i, proprio proiettarlo nelle scuole, bambini, maschi e femmine. Boh, non è che risolverebbe il problema, ma.
Bene.
Ci sarebbe una forte sensazione.
Grazie, grazie, grazie. Non è d'accordo il nostro Maurizio Paniconi?
No,
come
no, no, no. Pensavo che è un film, insomma, datato, insomma, è uscito qualche anno fa. Non è dei migliori rispetto a quella che poteva essere la narrazione del, insomma, della posizione della donna in quegli anni. Però è carino, insomma.
Bene.
È un film carino. Ora.
Carino.
Bene, 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 bene. Smonta, smorza gli entusiasmi il nostro Maurizio Paniconi.
Si vede con piacere.
Io, e voi non siete in cazzo. Sandra,
bello, Sandra. Bello, brava, brava.
Molto bravo, se bravissimo. Ti impegnato.
Guarda, ragazzi, che non impegnato. È cioè è il nostro bellissimo format, pluripremiato format. Fai la voce di un attore con il testo o le linee guida, come chiamarle? I tormentoni di un altro attore. Tanto c'è Gigi Bilancioni che mi scrive. Emilio, scusa. Invece di ridere ai messaggi degli ascoltatori che mi fanno i complimenti, se ti regge la pompetta, metti un sondaggio serio sul canale Tele The Rock Show alle 7.56. Cosa preferite ascoltare? Rick and Clive o le interviste di Gigi Bilancioni?
Ma tu ti rendi conto che megalomania?
Fenomenale, fenomenale. Ci fermiamo una... lo facciamo in diretta il sondaggio. 3899 106 600 rispondere a questo sondaggio. Così Gigi è contento.
Quello quell'altro.
Così Gigi, in your face, Gigi. Ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Magnet con Hunger 18 su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai. 3899 106 600, vai.
Quant'erano? 100 milioni. 100 milioni.
Bene, ciao, bene, ciao. Bene, buono, buono, buono. Andiamo avanti, vai, sentiamo.
Ciao, ciao.
Buongiorno. Allora, io vi consiglio una docu-serie che scarto, è stata Netflix, si chiama Bad Surgeon, che parla del caso di Paolo Macchiarini, che era un chirurgo considerato un luminare, solo che poi hanno scoperto che aveva saltato tutta la fase di sperimentazione sugli animali e che quindi questa sua procedura sperimentale la stava testando sugli esseri umani, ha fatto un sacco di morti. Vabbè.
Bene. No? L'hai vista, Mauri, brutta, vero?
No, no, non l'ho vista.
No. Ah, ok, no, pensavo fosse brutta.
Mi sembra brutta.
Dai, sentiamo.
Buongiorno, Fantastici 3 e Fantastica 1. Gigi Bilancioni non gli può manco pulire le scarpe a Rick e Clive.
Oh, bene, bene. Vai, sentiamo. Il popolo parla, ragazzi. Il popolo parla. Vai, sentiamo.
Bilancioni, mi dispiace. Rick e Clive forever.
Oh, allora, Rick e Clive non li sopporto, ma voto loro per far sì che a Bilancioni scrive qualcun altro. Poi sentiamo, vai.
Donna di sinistra, beato chi te l'amministra.
Ma che vuol dire questa cosa?
Allora, a voi sembra.
Ma non è frase a cazzo, ragazzi.
Allora, sembra a voi questa cosa. In realtà ha un suo fondamento.
Bene, bene.
Allora,
io sono io e voi non siete un cazzo.
Bello, bravo, bravo.
Il Marchese del Grillo con Fantozzi. Bravo, sei geniale.
Bravo, bravo. Bello.
Allora, Gigi, andava tutto bene. Poi hai detto che noi ascoltatori dobbiamo rispondere seriamente. E hai rovinato tutto. Hai rovinato tutto. Va bene. Allora, ragazzi, si scoprì che l'uomo in questione, quello che ha chiesto alla I come distruggere l'America, era proprio Trump, così da poi distruggere tutto il resto del mondo e restare l'unico leader psicopatico mondiale. Vabbè, tutto può essere. Intanto, ragazzi, apprendo che dalla verità che Roberto Saviano si professa omovacantista, ovvero auspica, tipo me, auspica la fine dell'umanità e inneggia l'antinatalismo, ovvero al rifiuto di mettere al mondo altri umani. Bellissimo, però una cosa meravigliosa.
Anche Claudio,
ma basta con questa umanità, abbiamo fatto già ormai.
Che c'avete? Mica... ma perché siete così?
Mica ecco ho detto che ti dobbiamo ammazzare. No, basta con l'umanità.
Basta far nascere altre persone.
Fazzi,
basta far nascere altre persone. Ma guarda che è proprio il contrario, casomai. Cioè, se ci sono meno persone, campiamo meglio tutti.
Avete avuto dei problemi?
Campiamo meglio tutti.
Avete avuto dei problemi?
Non hai capito un cazzo come al solito, esattamente il contrario.
Come al solito,
hai frainteso. Perché Tafazzi è un'altra cosa. Tafazzi,
siete delle persone con dei problemi.
Tafazzi
con l'umanità,
lo dice a tua sorella. Allora, Messaggero invece, grande scandalo nei Paesi Bassi dopo che si è a proposito di sperma, no?
Perché visto
sì,
che,
molto bella.
Visto che stavamo parlando di omologantista, rifiuto di mettere al mondo altri umani, sperma sì, sperma no. Diciamo così, sondaggio di oggi,
sondaggio,
no?
Sperma sì, no, in senso sperma sì, sperma.
Cioè, lo vogliamo o non lo vogliamo? No, ah, questo okay, è il discorso.
C'è per forza, insomma.
C'è,
per
ma lo vuoi o lo utilizziamo o non lo utilizziamo, Martina?
Fanno un sacco di cose, guarda, il riciclo.
Lo tiriamo o non lo tiriamo?
Non so, ragazzi, si fanno tante cose tranne quella che allora lo utilizziamo per altre cose. Per esempio, nei Paesi Bassi grande scandalo, dopo che si è scoperto che le norme che regolano le cliniche di fertilità sono state aggirate. Ora ci sono almeno 85 donatori di sperma che hanno avuto oltre 25 figli a testa,
problema,
e almeno 3.000 bambini con 25 più fratellastri e sorellastre.
No,
ragazzi,
è troppo
famiglia. Ha ragione. Sì, no, allora, no, dire che sta fazzi pure a questi, vai. Ha ragione Roberto.
Che lei ha girata una legge. Cioè, che
in Olanda potrebbero sorgere problemi generici dovuti alla consanguinità della popolazione. Tra i donatori c'erano almeno 10 medici specializzati in fertilità, fra cui Jan Karbat, che ha generato illegalmente almeno 81 bambini nella sua clinica.
Dai, certo.
Il donatore più prolifico è stato, in assoluto, Jonathan Jacob Meyer, protagonista del documentario The Man with 1000 Kids. Ha avuto almeno provati 550 figli in tutto il mondo.
Cioè,
505, anche perché teoricamente
si
l'uomo
potrebbero
incontrare facilmente
ma
fare
questi
cose.
Numeri sì,
ragazzi, è pericoloso, quindi diciamo sperma no a questo
sperma
punto
no, dai.
Basta con no
gettatelo.
Basta con la
annaffile piante, no
sì, ma allora, si possono fare tante cose bellissime con lo sperma, tranne
delle creme di bellezza pure, penso.
Ma tutto quello che vuoi, Maurizio, tranne inseminare gli altri esseri umani,
persone,
e fare altri figli che non ne abbiamo bisogno, ragazzi,
no,
abbiamo
no,
tutti quelli che abbiamo, prendiamoci cura dei bambini che ci stanno
esistenti
già, e basta, e chiudiamo l'umanità con dignità,
l'umanità,
con passione, con onore, con voglia di stare bene insieme.
E come si chiama questa cosa? Homo?
Pare che si chiami homo vagantista. Homo vagantista, cioè colui che auspica la fine dell'umanità e inneggia all'antinatalismo, ovvero al rifiuto di mettere al mondo altri umani. Però è una cosa molto bella, che ragazzi ha nulla a che fare, non è che
no
ma perché associate bello,
allora
associate bello la fine del genere umano, ma perché
dovrebbe essere brutta? Se ci pensi, perché dovrebbe essere brutta?
Perché tu sei un essere umano, dovresti quantomeno per istinto di conservazione sperare che continui, scusami.
Ma che cosa vuol dire? Perché devo sperare che continui? Ma persone che non sono ancora nate. Cioè, io non sto dicendo che devono morire quelli...
Teoricamente dovresti avere un istinto di... Poi o fai o non lo fai, quello è un altro discorso. Come dire, volere che la tua specie...
Dove sta scritto?
Continuo.
Dove sta scritto che dovrei?
Dovresti, secondo me.
Secondo chi? Secondo quale parametro? Ti rendi conto che è il tuo parametro e tu lo rendi regola universale.
Ma
è la tua
mai?
Idea.
Quando mai?
Allora, pure quest'altro...
Io ti ho detto...
Ah, non mi pare molto bella. Perché non dovrebbe essere molto bella?
Perché una persona che desidera da
uno schema...
E definì un genere umano.
Ma non ho detto di morire. Vedi che non hai capito. Non hai capito un cazzo. Non è desiderio di morire. È un'altra cosa.
Come la vuoi mettere?
Non è desiderio di morire.
Spiegami, dai, perché... Grazie,
allora guarda, allora io con Claudio ci ho parlato tanto perché veramente lui pure pensa a queste cose, cerco di capirlo.
Mio
compagno,
hai ragione.
E succede che a volte discutiamo su questa cosa perché anch'io cerco di capirla. Non so se è questo, però quello che io ho capito è che siccome siamo già tanti e ci sono una serie di problemi che aumentando la popolazione potrebbero peggiorare, l'idea di fermare le nascite...
Ma noi facciamo tutti i giorni una battaglia su risolviamo
io
i problemi uno per uno,
d'accordo,
siccome
dicendo...
ci sono tanti problemi... Cioè,
no, ma non è solo
mio punto di vista.
Questo è una delle problematiche, che quindi diciamo aumentare ancora di più la popolazione potrebbe portare una serie di problemi.
Aumenterà, dati alla mano, non sta aumentando e chi si occupa di questa roba
però
aumenterà,
che potrebbe,
ma non è solo
quello,
siamo in curva decrescente, per esempio.
Potrebbe peggiorare la vita delle persone che sono già sul pianeta, cioè che già esistono, certo. E quindi non so, cioè il senso è proprio chiedersi ha senso, lo stiamo facendo solo perché biologicamente è una
esattamente,
cosa che va fatta, oppure dobbiamo,
perché noi partiamo siamo educati da una visione che dobbiamo procreare, dobbiamo fare figli, dobbiamo, ma chi lo dice, ragazzi?
Ma nessuno.
Questo è come dobbiamo lavorare, dobbiamo. Ma chi a cazzo ha detto che dobbiamo lavorare 15 ore al giorno? Cioè, abbiamo costruito, abbiamo costruito un modello.
Lo perpetuiamo noi giorno dopo giorno.
Abbiamo costruito un modello di vita.
Però cambiamo del lavoro, non siamo un po' obbligati, no?
È una proposta per cambiarlo.
No, no, dici il lavoro, cambiamo anche quello.
Però poi la risposta dall'altra parte. Comunque c'è. Oh, non mi pare tanto bella. E allora, ragazzi.
Vabbè, comunque c'è anche chi fa figli non perché deve, ma perché
certo,
vuole,
perché desidera,
cioè, non è sempre un dovere,
ma va,
c'è
benissimo
anche una volontà.
Maurizio, va benissimo, però ci possiamo confrontare, certo. Io ti dico una cosa, certo, che penso io invece, senza che dall'altra parte, oh, che cazzo è, ma che roba brutta,
no, ma
è,
ci mancherebbe
farti
altro.
Passare sempre, però... a me questa cosa che ti deve sempre passare per il nichilista, per quello il Grinch di Natale, no, ha una visione diversa dalla tua, tu c'hai una visione indottrinata, però... dalla
ma la
dalla,
vedi che nella
dalla,
tua parola c'è un giudizio,
scusa, cazzo
tu
lo è,
stai giudicando. Nelle tue parole c'è sempre il giudizio,
ma lo è,
ed è sbagliato,
ma lo
è. E allora concedimi il giudizio. Vabbè, mio stupido nei confronti del tuo pensiero.
Secondo me va tolto il giudizio quando uno parla, questa in generale,
no,
io credo,
scusami,
credo
se
che
ognuno
sia...
lo usa va
se
bene no, allora non lo usiamo, allora
no,
però non voglio
non
neanche
usiamo,
sentire
senza
del
giudizio
nella definizione degli altri. Sei indottrinato, sarò indottrinato, ma magari escludiamo che ci sia qualcuno che lo voglia fare per voglia, per gioia. E
non sto parlando di te, non sto parlando di te,
non stiamo parlando di
no, non parlo di te, non parlo di
noi.
Dico in generale, dico in generale, abbiamo una costruzione mentale, ma pure io, nel senso, abbiamo una costruzione mentale data proprio dal contesto in cui ci muoviamo, in cui dobbiamo fare, in cui le donne devono fare figli e non essere mamme, noi dobbiamo fare figli, procreare. Ma chi cazzo l'ha detto? Ma dove sta scritto?
Credo però che ci sia una
anche prima parlando nell'istinto, io ho notato questa cosa, che l'istinto vostro è stato quello di dire certo, perché no, perché dovrebbe essere, cosa vuoi fare, vuoi ucciderci tutti? Ma chi cazzo ha detto?
No, io credo che sia comunque una celebrazione della vita, no? Sia in un senso o nell'altro,
celebrazione della vita,
sì, perché in uno dice migliorare quello che già
quello
c'è,
che già esiste.
E l'altro comunque è dare la vita, e questo potrebbe essere comunque una, cioè, una celebrazione, appunto.
Per me di per sé dare la vita non è un valore, dare la vita, il valore è casomai è come la porti avanti, la vita che dai è il livello di qualità,
certo,
delle vite,
pure chi fa
delle vite
le
che
cose.
Abbiamo
da una vita,
ma non c'è
e la cura con grande qualità,
ma non c'è dubbio,
una marea dei genitori,
ma non
bravi.
C'è dubbio, però mi sembra che al momento, secondo me,
certo, se questo... devi farlo per dovere, forse è meglio
c'è
non
un problema,
farlo.
No?
Non c'è, su questo dubbio. Non c'è alcun dubbio. E chi lo fa perché lo vuole fare, è giusto che lo faccia. Beh, io, ragazzi, penso che ognuno deve essere libero di fare quello che vuole.
Comunque questo ragionamento,
però,
non è un ragionamento sulla celebrazione della morte, capito?
Di dire,
o della
questo,
scomparsa
no,
della
cosa.
La preservazione, no? Cioè, privarsi per preservare, perché se io ho un...
Però
noi
c'è
in fondo
chi lo preferisce,
rimaniamo animali.
Sì, sì, certo, noi
ma
siamo
noi in
animali.
Fondo rimaniamo animali.
Però c'è chi
c'è
lo preferisce.
A un certo punto il corpo, anche a livello antropologico, magari ti chiede,
certo,
no?
Ma la richiesta è normale.
Però capire queste cose è molto importante, Maurizio, perché un conto è dire io lo faccio perché rispondo a un istinto biologico.
Senza,
però facciamo molta
riflette.
Attenzione, perché l'ho già detto, l'istinto biologico è anche lo stupro, l'istinto biologico è anche alle peggiori nefandezze dell'essere umano.
No?
Oh, e allora razionalizzami pure questo, Mauri. Razionalizzami pure questo, so che fa, razionalizzalo quello che te pare.
Lo razionalizzo,
io
nel
l'ho
senso
razionalizzato.
Che dare vita per me non è una violenza, potrebbe
poi è chiaro
essere
anche che è chiaro anche che secondo
Brand abbiamo proposto Radio Rock Podcast Linkin Park con Up From The Bottom. Beh, ci sono tantissimi messaggi. Tiziana scrive basta ragazzini, poi vediamo ancora, ma possiamo dire con tanta simpatia che riguardo a Saviano mi sembra una scelta ottima. Vabbè, ma al di là della battuta sul fatto che possa procreare Saviano, però insomma, io invece dico che siamo, dato che siamo tanti e attualmente il mondo fa schifo, cresciamo figli che diventeranno persone migliori e che possano cambiare il mondo.
Magari loro ci riescono,
però non lo so, ma secondo me è un altro tema questo qui. Ha detto, ma quale educazione figliare, è l'istinto naturale che hanno tutte le bestie viventi, pure le scimmie, i salmoni sono indottrinati. Ragazzi, io vi ho già detto, se facciamo questo discorso qua dell'istinto, l'istinto ci porta a fare tante cose che poi decidiamo di non fare, no? Quindi non è soltanto un discorso, perché là con l'istinto la giustifichiamo tutto. Vediamo ancora.
Però quell'istinto è preservazione della specie, che è antropologicamente è alla base della natura animale. e noi siamo degli animali, per cui è vero. Poi
ho già detto, però, però gli istinti si dominano, no? Si possono dominare se uno vuole con la razionalità. Poi se uno non lo vuole è un altro discorso, Mauri. Allora lì se uno dice io faccio un figlio perché mi voglio fare un figlio, perché è una cosa che voglio, e allora va benissimo.
Però se lo riportiamo
sull'istinto animale, là l'istinto animale è anche fare cose che abbiamo deciso di non fare, no,
quello,
non facciamo.
Quello
no?
Certo, è chiaro che secondo
però
me
non si
la
può
paragonare
alla violenza, dai, allora faccio
no,
violenza.
No, però è la
è un discorso culturale, Mauri. La violenza è un discorso culturale. La violenza oggi, per fortuna, non è accettata. 100, 200, 500 anni fa era normalizzata. Quindi è un discorso culturale. È come noi abbiamo deciso, come comunità, culturalmente, cioè dopo, no, di regolare le cose. Abbiamo deciso di regolarle in questo modo.
Era una cosa che faceva male.
Allora ragazzi, è una cosa che faceva male. Anche il male è tutto soggettivo, perché magari uno potrebbe dire non faceva male, certo. La violenza, ammazzare, che so, i cattivi, oppure decimare. Se tu pensi, il bene e il male sono concetti molto, molto relativi.
Il rapporto che abbiamo con le guerre, prima
sì,
eravamo molto più abituati,
cioè,
oggi
molto
ci
più fieri di fare le guerre, no? Molto
oggi,
più orgogliosi,
no, ma anche,
e però
probabilmente
è tutto
la violenza
culturale,
era anche vista come regolatore sociale, e questo fortunatamente c'è sempre di meno. È chiaro,
adesso è un regolatore economico invece, su
tu prima dicevi una cosa interessante che hai detto, vabbè, però adesso usiamo la razionalità e certe cose non le facciamo. Secondo me è corretto, è chiaro che quando e se vuoi decidi di avere un figlio, la ragione secondo me c'entra ben poco, è proprio una cosa molto emotiva, perché se tu ragioni non ha senso.
No, è il contrario, no? È il contrario, cioè ragioni per non farlo, cioè ragioni
è quello dicevo,
farlo.
Cioè nel senso se ragioni non lo fai.
No, ma è quello che dicevamo prima, cioè è un istinto animale.
Ti privi di una cosa che potrebbe darti gioia in questo caso.
Oppure ti concentri su molte altre cose che ti possono dare gioia. Perché
magari,
a me pure sta
scusami,
cosa.
Però,
che uno...
però, ma chi cazzo sei tu per decidere che cosa dà gioia a me? Se a me
infatti ti sto rompendo i coglioni. Saviano ha parlato di sé, non ha parlato degli altri. E allora, ma di che parliamo? Allora, Emilio, ti adoro, non facciamo un figlio insieme. Lasciamo sta sti porelli indottrinati. Bene, bello questo di non fare un figlio insieme.
Non facciamo un figlio insieme.
È bello questa cosa qua. Facciamo un figlio insieme. No, non facciamo un figlio, ma non lo facciamo insieme. Bello. Allora, l'istinto a procreare ci ha portato a vivere 3.000 anni. Se fosse vero quello che dici, che l'uomo ha anche l'istinto di uccidere, come si spiega che l'umanità sia arrivata fin qui? Io sai che faccio anche un discorso, no ragazzi, però quasi filosofico, mi verrebbe da dire, cioè dico, l'umanità è campata 3.000 anni, noi diciamo queste cose come se fosse un valore, cioè dandogli un'accezione positiva, che dove sta scritto che deve avere? Cioè nel senso, il fatto che noi campiamo altri 1.000 anni, rispetto a degli animali che magari invece vengono
io sono di questa specie qui e mi difendo la mia, grazie al cazzo, per una mucca se probabilmente il mio arrivo è nefasto perché noi le ammazziamo, è ovvio, cioè,
ma guarda che come sono
morte, come sono
estinti tantissimi animali,
ma noi ci estingeremo, certo.
Quindi,
ma chiaro, è ovvio,
ma dov'è quella cosa, cioè tu, io personalmente empatizzo di più per come sono fatto col gatto che c'ha dentro casa un mio amico, piuttosto che con un essere umano che deve arrivare fra 1.000 anni di cui non so un cazzo, cioè ragazzi, ma perché?
No, ma certo, ragionando sul qui ora è corretto, tra l'altro a livello biologico diciamo
non esistono queste persone qua, non le ammazziamo, non esistono ancora,
certo, diciamo,
se noi decidessimo oggi di spegnere i motori e di non fare più figli, andremo avanti noi fino a non finiamo e basta. Ma
sicuramente quello che dicevano loro è questo, che a livello,
questa visione brutta, no, cinica,
è che a livello biologico la specie che vince, la specie che va avanti, no? A livello proprio biologico, diciamo.
Vabbè, comunque stanno un sacco di messaggi, ragazzi.
Manco
non si fa
definire porelli quelli che però la pensano diversamente.
No, infatti, vedrei giudizi in generale. L'ascoltatrice,
lascia perdere. Gli ascoltatori possono dire quello che vogliono, si mettono in campo, dicono quello che vogliono e basta. Io ti sto dicendo, non è porelli, ti sto dicendo che alle volte noi abbiamo una visione indottrinata, cioè abbiamo una visione che è data proprio dal nostro modello culturale, cioè dobbiamo fare figli, dobbiamo proseguire, cioè quella di rispondere a un istinto che è pure naturale, biologico, con un impianto culturale, cioè lo dobbiamo fare.
Chiaro,
e dove sta scritto che lo dobbiamo fare? Diciamo, e si estingue
l'umanità,
e sti cazzi,
che succede
se estingue l'umanità? Qual è il nostro problema? Tanto non succederà adesso, non succederà ai nostri figli, succederà tra chissà quanti anni.
Anche
quindi...
perché comunque noi parliamo anche un po' dell'Europa, ma i popoli asiatici, ragazzi, questo problema non ce l'hanno proprio, anzi.
No, vabbè, ma insomma, io penso, è un tema interessante, magari lo riprendiamo, basta con la visione antropocentrica, cresciamo, sì, poi noi abbiamo una visione,
quello siamo abbiamo tutti ancora un altro discorso,
il centro dell'universo, esatto. Perciò la visione è Roma centrica per chi vive a Roma, Milano centrica per chi vive a Milano, Italia centrica, Europa centrica, occidental centrica, antropocentrica, mondo centrica, cioè ovviamente tutto quanto quello che è il nostro, tra virgolette, il nostro orizzonte, no?
Però è bello perderli un po' questi confini, no, ma anche, cioè nel senso è proprio
è anche naturale
perché...
che sia così,
sì,
no? Però possiamo forzarle,
possiamo
solo quello che ci pare a noi.
No, no, quello sto dicendo, è bello perdere i confini di quello che siamo noi, perché secondo me scopri invece un sacco di cose fighe che in qualche modo non avresti approcciato se ti fermai a quello, per me, per il mio punto di vista, cioè che ne so, studiare gli insetti, no? È una cosa che non c'entra niente con te, eppure scopri un mondo che è fuori di testa. Cioè,
certo. No, no, ma sì, sono d'accordo. Ragazzi, ci sono tantissimi vocali. Purtroppo l'istinto è scopare, procreare o meno è una scelta. Beh, lo abbiamo fatto diventare noi così, grazie.
Adesso di puoi scegliere.
All'epoca, però poi una volta quello mi dispiace dirlo perché è una cosa che mi fa veramente molto male. Amando io il sesso, però purtroppo l'istinto è scopare per procreare, cioè nel senso che
quello,
tu sei dotato
quella,
di questo istinto perché, perché la finalità è la procreazione. Poi è chiaro che noi lo combattiamo questo istinto, per esempio anche mettersi un preservativo, no, dico per dire, o usare delle, o la pillola, è un
razionalizzazione,
sì, sì, è un intervento,
un regolamentatore,
come tanti altri, voglio dire, no? Quindi vale anche per il riscaldamento globale, non fa niente se tra qualche generazione ci estinguiamo per il troppo caldo. No, ma ragazzi, io non dico, io dico,
no, quella è un'azione,
no. Allora fammi rispondere perché
no,
fatto
non riguarda solo me,
no,
cioè,
no raga, questa è una provocazione stupida, secondo me, nel senso che è chiaro che non avverrà questa cosa, no ma non è questo il tema, è che non avverrà questa cosa che io e Saviano abbiamo proposto, no? Quindi non avvenendo noi dobbiamo creare le condizioni affinché non ci sia il riscaldamento globale, non ci sia. Poi è chiaro che nella visione, se noi decidessimo oggi di spegnere tutto, di non procreare più,
no?
È chiaro
anche
che
avvenisse, comunque è un male che facciamo alla nostra specie, sul riscaldamento globale è un male che stiamo facendo.
Se tutto. Decidiamo di continuare, certo, ma se io sto dicendo, se decidessimo di spegnere, ribadisco la terza volta, è chiaro che a quel punto non ce ne frega più un cazzo manco del riscaldamento globale, perché non
più.
Ci saremo.
Certo,
però è chiaro che è una cosa, siccome io, Carlo, perdonami, sei più intelligente di così, siccome io vivo in un mondo in cui questa cosa non avverrà, perché la gente continuerà a fare i figli, fatemela preoccupare per il riscaldamento globale. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco con degli ospiti prestigiosi. Tirocchi se n'è andato perché si è incazzato. Vabbè, domani cerchiamo
di fare le proprie scelte.
Di capire meglio.
Radio Rock Podcast.
Meravigliosa The Lizzy. Tra l'altro io presto tornerò per l'ennesima volta, devo dire, in Irlanda, terra molto musicale. Se amate i Thin Lizzy, Rory Gallagher, insomma gli U2, ovviamente ha sfornato veramente dei grandissimi nomi, e la band di Phil Lynott è sempre un piacere riascoltarla. L'ho fatto grazie al nostro ospite di oggi, che più che un ospite praticamente ormai è di casa, perché ha mantenuto, ragazzi, la promessa di tornare a trovarci, che ci aveva fatto in occasione della presentazione di Samurai, le avventure di Mario Maffucci, un Forrest Gump della TV dietro le quinte del potere. Abbiamo raccontato e parlato di ovviamente Mario Maffucci, ma anche e soprattutto della TV degli anni 70-80, di quello che era un altro mondo da tutti i punti di vista. E quindi do nuovamente il buongiorno e ben ritrovato a Radio Rock ad Andrea Scarpa. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno Emilio, buongiorno a tutti, e grazie per questo nuovo invito. E sono tornato, e come dire, i Thin Lizzy, come dire, quasi in automatico te li ho.
Raccontaci del perché di oggi sei venuto a fare il DJ qui a Radio Rock, Andrea. Oggi metti musica, carità. Hai fatto una selezione, già l'ho vista, che farà insomma esaltare i nostri ascoltatori. Thin Lizzy, vabbè, è una tua passione.
È una mia passione, ovviamente, di tanti anni fa, ed è un classico un po' di ritorno. La storia vera era di un gruppetto, diciamo, di ragazzi che dopo aver passato qualche problemino ritornava in città. Infatti pure all'epoca ci furono un po' di polemiche, sì. Ma è un grande classico del ritorno, quindi visto che io sono di nuovo qui grazie a voi, insomma, per cominciare bene ci voleva.
Devo dire che poi i Tin Lizzy sono stati, per esempio, una grande band di recupero delle tradizioni. Loro riprendono, per esempio, Whiskey in the Jar, che poi rifaranno anche Metallica, la rielaborano. Cioè, sono stati, certo, una band che comunque ha saputo, a proposito di passato, no? Di grande, certo, passato, certo, imparare dal passato e rielaborarlo, esatto, riproporlo in modo intelligente, in modo alternativo. Senti, come sta andando la promozione di Samurai?
Sta andando, per fortuna, molto bene. Devo dire la verità, anche il passaggio qui da voi ha portato bene. Sono, ottimo, stato proprio lo scorso weekend fra Montecatini e Belluno per altre due presentazioni e per fortuna ci sono anche degli sviluppi molto interessanti per quanto riguarda un nuovo progetto, quindi no, incrociando
Top Secret ancora ci puoi dire nulla.
Ancora Top Secret, ma stavolta è un grandissimo protagonista della radio, della TV e della musica italiana.
Ok, vabbè, insomma, ci hai dato qualche indizio, esatto, per capire di chi si tratti. Va bene, senti, io direi di fare una cosa, di ascoltare un'altra canzone scelta da te, la seconda in scaletta è Elvis Costello, e poi ci hai portato un amico, ci hai portato un ospite.
Io ho portato un caro amico, è un artista e un operatore culturale a cui io sono molto legato ed è davvero una persona importante, Dario D'Ambrosi, attore, regista e fondatore nonché direttore del Teatro Patologico, che i più avranno visto anche a Sanremo quest'anno nell'edizione del Conti Bis.
Intanto diamogli il buongiorno. Buongiorno Dario, ciao, benvenuto.
Ciao, grazie dell'invito e grazie ad Andrea, perché è veramente un grande sostenitore del Teatro Patologico ed è un piacere stare qui dopo tantissimi anni. Mi ricordo, sono stato da voi parecchi anni fa ed è veramente un enorme piacere ritrovarvi. Ciao a tutti ragazzi.
Grazie Dario. Tra pochissimo raccontiamo, per chi non conoscesse la vostra attività, che cos'è il Teatro Patologico. Intanto, come promesso, Elvis Costello, ecco, raccontaci anche Andrea il perché di questa scelta musicale, se c'è un perché.
Perché c'è una storia d'amore che si scrive tutti i giorni, questo ovviamente è il testo di Costello, con le sue difficoltà, ma anche un senso un po' più ampio, sulla capacità di tutti quanti noi di incidere sulla realtà giorno per giorno. E con l'aria che tira, io a volte forse sono un po' legato a certe letture, ma con l'aria che tira ci vuole che tutti quanti noi in qualche modo
un
si
pochino,
possa scrivere.
Un pochino esorcizziamo con certe letture, con certe visioni anche, un po' però davvero ci fanno sentire anche un po' la pesantezza del momento, esatto, per certi versi. E quindi va bene, è meraviglioso. Torniamo indietro al 1983 con Every Day I Write a Book. Lui è Elvis Costello con i suoi The Attractions. Radio Rock Podcast. Every Day I Write Book, Elvis Costello and the Attractions su Radio Rock alle 9.19. E ragazzi, qua noi siamo con Andrea Scarpa, che ci ha, come dicevo prima, anche proprio preparato una playlist da paura, come si dice da queste parti, ma ci ha anche portato un amico, Dario D'Ambrosi. Voglio parlare dell'associazione Teatro Patologico, che è stata fondata nel 1992, se non sbaglio, e di che cosa si occupa, come nasce questa idea, questa intuizione. Raccontaci un po', facciamo un po' un piccolo, se ti va, Dario, recap per chi non vi conoscesse.
Assolutamente, ma io sono sicuro che tutti ci conoscono, non posso immaginare che a Radio Rock nessuno conosca o qualcuno non conosca ancora il Teatro Patologico. E poi abbiamo avuto quest'anno la fortuna di andare a Sanremo, è stato fighissimo, perché all'uscita di Sanremo la gente che gridava: ma siete voi i veri vincitori di Sanremo, siete voi che avete vinto Sanremo. Era bellissimo, perché un gruppo di matti che ha messo piede sul palco di Sanremo ha veramente, secondo me, colpito le famiglie italiane. Beh, il Teatro Patologico nasce da un da molto lontano, perché io racconto sempre, sono stato un giocatore del Milan, 4 anni nel Milan insieme a Baresi, Colovatti e molti che hanno avuto più fortuna di me, perché devo dire che cazzo, quella era la mia passione, quella di giocare a calcio, perché a me del teatro proprio era l'ultima cosa che, anzi, la trovavo una delle cose più noiose. Ho sempre pensato, se uno volesse curare l'insonnia, vai a teatro per una settimana e riesci veramente a risolvere. Perciò la passione era il calcio, però...
Eri un po' un brocco, quindi mi è andata meglio così.
Come? Come ero?
Eri un po' un brocco.
No, che cazzo ero un brocco. Ero abbastanza forte, ragazzi. Ho avuto dei problemi familiari e io racconto sempre che dallo stadio di San Siro sono finito dentro il manicomio. Ed è vero, perché da San Siro finisco al Paolo Pini di Milano, che è il manicomio milanese... l'equivalente Santa Maria della Pietà, sì, di Roma. Lì vivo 3 mesi con i malati di mente, un'esperienza che non rifarei neanche se uno mi dovesse offrire un milione.
Ma ci finisci perché hai sbroccato o per cosa?
Per una serie di motivi, un po' perché ho sbroccato, un po' perché c'erano dei problemi in famiglia e dovevo andare via di casa, e ho deciso, pensavo che il manicomio, sai, quando c'hai 19 anni, vieni dal calcio, non ti rendi conto che cos'è il manicomio. Ma noi stiamo parlando sotto la legge 180, cioè la gente legata a letti di contenzione, le camicie di forza, cioè il manicomio, quello trucido, quello...
Non la riferisci veramente... perché è stata un'esperienza molto forte, ma molto dura.
Fortissima, perché quando tu entri lì dentro e uno che ti dice, guarda, vuoi il materasso, e ti sta offrendo un bicchiere, allora capisci che dopo qualche giorno anche tu puoi perdere la realtà delle cose. Quella è la paura più pazzesca, che ti addormenti e dici, domani il lampadario lo chiamo cucchiaio e il tavolo lo chiamo bicchiere. Ecco, questa è una cosa sconvolgente. Però quando ho scoperto il mondo della malattia mentale, ho capito, ragazzi, qua c'è veramente un qualcosa che bisogna raccontare. Io ho cominciato a fare spettacoli, soltanto che nessuno mi prendeva sul serio. Io stavo a Milano, io vengo da San Giuliano Milanese, il massimo dello squallore dell'Interland milanese. Per chi conosce Milano, San Giuliano, Rozzano e Qualtogiaro, è la cornice borghese, sto scherzando, è il massimo dello squallore dell'Interland milanese. Infatti la mia infanzia è stata con gente che adesso non c'è più, e devo dire che quando ho cercato di raccontare la storia dei malati di mente a 20 anni, nessuno mi prendeva sul serio. Ho deciso di andarmene a New York. Ho avuto la fortuna di conoscere Ellen Stewart del Caffè La Mamma di New York, e ho fatto questo spettacolo, Tutti non ci sono, in italiano, la storia di un matto che esce in esequo alla legge 180 e si trova a teatro per caso. E io entravo al Caffè La Mamma, e chi mi trovavo tra gli spettatori? Andy Warhol, Spike Lee, Jim Jarmusch. È incredibile. E così nasce il Caffè La Mamma, al Caffè La Mamma il teatro patologico. E poi ci fu un critico, mi ricordo, di Paese Sera, un certo Paganini, scrisse: signori, ho visto uno spettacolo che è venuto da New York e secondo me nasce un nuovo movimento. Io lo chiamerei teatro patologico. Era il 1983. Fantastico. Ho detto, cazzo, questo marchio mi piace. E così ho ottenuto il marchio teatro patologico. E adesso devo dire che è veramente straordinario. Quando andiamo in giro per il mondo, è bellissimo che ti mettono in prima pagina dicendo, arriva il fondatore del teatro patologico, pensando che in Italia il teatro patologico c'ha una palazzina di 20 piani, certo, con 4 piani public relation, 2 piani
e invece sono 15 piani, sono 15 piani.
E invece è bellissimo, perché in ogni posto che andiamo, a San Paolo, a Rio, a Toronto, con chi dobbiamo prendere contatti? E io alzo la mano. Con chi dobbiamo comunicare? Io alzo la mano. E tutto. No, però devo dire che per fortunatamente abbiamo un grosso movimento di tirocinanti e volontari che ci danno una grande mano. Ecco, la cosa che mi dispiace è che le istituzioni ci aiutano veramente poco.
Ecco, bene, è una domanda che ti avrei fatto, guarda.
Sì, e invece facciamo un lavoro fondamentale, un lavoro veramente rivoluzionario, ragazzi. Cercate di conoscere il teatro patologico perché è fondamentale, perché nel nostro paese ci sono 17 milioni di persone che soffrono di un disturbo psichico, e se voi ci mettete a fianco o un papà o una mamma o un fratello, fate il conto che 2/3 della popolazione italiana è a contatto direttamente o indirettamente con il disturbo psichico. Perciò, ragazzi, svegliamoci e date una mano al teatro patologico.
Maurizio, gli fa una domanda?
Sì, mi interessava sapere come tu sei arrivato al teatro, cioè uscito da questa esperienza molto forte, no? Molto dolorosa. Come arrivi al teatro? Cioè, tu arrivi al teatro già come forma di terapia tua personale, o è un caso, o qualcuno ti ci ha portato?
No.
Come fai?
Per la figa. Cioè, nel senso, che a me piaceva una ragazzina, e per conquistare questa ragazzina lei faceva un corso di teatro. Era proprio la volontà.
Quindi,
come per dire, se mi vuoi, esattamente, se mi vuoi, devi andare ad amare quello che più non ti piace, il teatro. No, non sto scherzando.
Eri innamoratissimo, però.
Molto.
Innamoratissimo, però ha scoperto pure una cosa che poi
evidentemente
avevi dentro e non lo sapevi, no? Diciamo.
Hai detto una cosa giustissima, perché lei frequentava un corso di teatro, io andavo lì e li guardavo come dei deficienti a questi qua, sai quando fai gli esercizi, quello che adesso faccio io per 40 anni, e li guardavo, e l'insegnante, un argentino, vedeva questa cosa un po'
quasi saccenza, fastidio.
Sì, allora ha chiamato sta ragazzina e ha detto: senti, ma questo qua chi è? E lei, un po' titubante, ha detto: no, è uno. Neanche stavamo insieme, neanche sapeva come definirmi.
E come andò a finire fra voi due?
Ecco. No, per fortuna bene, però purtroppo sono finito a fare teatro. Questo.
Come purtroppo? Per fortuna.
Adesso per fortuna, però dico, le fanciulle poi ti fanno veramente non solo vedere quella cosa meravigliosa che ci dà l'entusiasmo, l'energia e la creatività, perché senza quella cosa meravigliosa non potremmo fare niente. Però è stupendo, perché poi vai ad aiutare veramente gli ultimi di questa società, e vi devo dire che lavorare 40 anni con i malati di mente, io penso che loro sono il sale della vita. Dico sempre che senza di loro la vita sarebbe una rottura di palle mostruosa.
Torniamo su questo, che è assolutamente un concetto molto molto interessante, e con però arriviamo al break con Neil Young. Andrea, che dici?
È una buona idea? È una buonissima idea, secondo me, ma credo anche per tanti altri, sì. Perché è un pezzo che all'epoca uscì contro il Bush padre.
Sì. Sì,
che aveva promesso in campagna elettorale di trasformare l'America in un paese migliore, più compassionevole.
Lancia dall'Andrea,
capito?
E io ci queste settimane e questi mesi sono molto complicati, e quindi, ahimè, corsi e ricorsi storici. E quella canzone, oltre a essere un grande Neil Young, anche oggi mi sembra che abbia una sua.
Abbiamo ancora bisogno di cantarla, ecco, mettiamola così, vabbè, ascoltiamola insieme. Rocking in the Free World, Neil Young. Radio Rock Podcast. CSI con Forma e Sostanza. Rientriamo, perché Andrea Scarpa, che è con noi quest'oggi, che ci ha portato un amico che torna a trovarci a Radio Rock, Dario D'Ambrosi, teatro patologico. Andrea ha scelto però la playlist di oggi e ci racconta quindi anche di questi CSI di Forma e Sostanza che hai portato.
Questo, vabbè, grandissima passione, CCCP, poi diventati CSI, poi PGR, eccetera, e tra l'altro al Circo Massimo saranno mi sembra a giugno.
Sì, pare che non saranno più al Circo Massimo, in realtà pare che dovranno cambiare location.
Quindi comunque un ultimo tour, e quello è un disco che arrivò primo in classifica quando i dischi si vendevano, cioè nel 97, e addirittura scalzando per una o due settimane, non mi ricordo bene, Be Here Now degli Oasis. Quindi un caso clamoroso, ed è un caso di rock italianissimo, secondo me ben riuscito, e che regge ancora l'usura del tempo. e con una storia anche di integrità importante, e con un titolo e con un lavoro, come dire, forma e sostanza.
Tra l'altro stavamo, Andrea, parlando un po' fuori onda di provocazioni, di cose... Giovanni Lido Ferretti, grandissimo provocatore anche lui, grandissimo punk a 360 gradi, qualcuno ci scrive il migliore fascio comunista che ci sia, al di là delle definizioni.
C'è stata anche quella deriva diciamo integralista,
uno, però secondo me lui l'ha affrontata con quell'attitudine punk del vado sì. contro a prescindere, cioè, io come mi volete così e io sono in quest'altro modo qua.
Esatto, anche quell'essere fedele un po' a se stesso, alla storia della famiglia, quindi l'Appennino tosco-emiliano, la madre ipercattolica,
sì.
ci sta, nel senso che io l'ho sempre molto apprezzato, anche quando, come dire, sembrava essere passato da altri
contraddittorio, ma è sempre stato contraddittorio, esatto, anche negli spettacoli di CCCP degli anni 80. Allora voglio tornare con Dario a parlare di teatro patologico, però voglio farti una domanda. Prima mi ronzava in testa, poi non avevamo tempo per farla prima della pubblicità, e volevo chiederti, quindi ti accennavo che mia madre è psicoterapeuta, ha lavorato a Santa Maria della Pietà, quindi ho avuto modo di frequentarlo ed è, insomma, è stato un posto. Come è cambiato l'approccio, parlavamo della 180, no? Rispetto alla legge Basaglia, l'applicazione della legge Basaglia, prima, dopo e anche poi negli ultimi 20 anni, come è cambiato l'approccio che noi abbiamo rispetto al disagio mentale, alla malattia mentale, al tema in generale dei matti? Quali passi avanti sono stati fatti e quali secondo te ancora invece grossi problemi abbiamo da risolvere, da affrontare?
Guarda, io devo confessarti, forse è un'espressione vanitosa la mia, ma grazie al teatro patologico siamo riusciti a far cambiare moltissimo la mentalità delle persone, perché io mi ricordo quando ho iniziato negli anni 80, veramente c'era uno stigma, uno spavento mostruoso. Adesso invece, grazie proprio agli spettacoli, agli interventi, alla comunicazione che in qualche modo portiamo in giro, cioè la gente quando viene a vedere i nostri spettacoli dicono: ma noi non ci siamo resi conto che sul palcoscenico c'erano dei malati di mente. Cioè, noi ricordiamo che quest'anno c'è stato un evento, anzi due eventi straordinari, la nostra presenza a Sanremo, ma ancora prima un evento mondiale incredibile. Per la prima volta un ente lirico come il Teatro dell'Opera di Roma, e devo ringraziare Francesco Giambrone, ha avuto il coraggio di far aprire la stagione a una compagnia di ragazzi disabili come è il Teatro Patologico, con uno spettacolo di Giuseppe Verdi. E devo dire che grazie all'appoggio dei costumi, della scenografia, chi ha assistito allo spettacolo si è emozionato in un modo incredibile. Infatti lì Carlo Conti ha mandato il suo autore: vai a vedere il Teatro Patologico. Quando lui ha visto lo spettacolo ha detto: Carlo, questi devono venire a Sanremo, perché veramente è un momento incredibile. Ecco, io dico che tutte le operazioni, ma non perché c'è qui Andrea, ma Andrea dà una mano veramente a questa rivoluzione che stiamo facendo. E ti devo confessare che in Italia, come ho detto all'ONU quando ho presentato il primo corso universitario al mondo che io ho fondato con l'aiuto di Tol Vergata, io ho detto all'ONU: guardate, voi italiani ci potete fare tutte le critiche che volete, ma sulla disabilità noi siamo più avanti di voi di 100 anni, di 100 anni, perché io sono stato in Germania a Friburgo e i ragazzi down, autistici, li tengono ancora in palazzine separate. Ragazzi, stiamo parlando della Germania. Perciò in Italia abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare, ma grazie all'aiuto come Andrea Scarpa, molti altri, cioè siamo veramente una squadra che sta cambiando, ma non solo, diciamo, il rapporto con le famiglie, ma quello che dicevi tu, sta cambiando anche l'aspetto di come si vede il malato di mente. Infatti io devo dire che quando ci sono le famiglie che vengono, e mi dispiace di non essere abbastanza sostenuto dalle istituzioni, perché veramente le famiglie vengono disperate con dei figli catatonici, ma è bellissimo che dopo 2 o 3 settimane, io sto parlando 2 o 3 settimane, le stesse famiglie, quelle che non ti guardavano negli occhi con gli occhi gonfi dai pianti che fanno, mi dicono: Dario, io non lo so se mio figlio o mia figlia diventerà un'attrice o un attore, ma da quando viene al teatro patologico siamo tornati a dormire alla notte. Ecco, questo ti fa capire l'importanza del lavoro che stiamo, certo, portando avanti.
Ma questo perché il teatro patologico funge anche da terapia, Dario?
Assolutamente, assolutamente, ragazzi. Cioè, io dissi molti anni fa, me lo ricordo, alla ministra Giannini, disse: ministra, guardi, faccia una cosa, metta il teatro come materia obbligatoria nelle scuole, ma delle scuole dell'infanzia, perché il teatro ti dà la possibilità di risolvere problemi come il bullismo, la violenza, il femminicidio. Ma non sto scherzando, perché il teatro, ci sono degli esercizi violenti, quello del guardarsi negli occhi. Cioè, perché adesso c'è tanta violenza? Perché la gente non ha più il coraggio di guardarsi negli occhi, e se tu non riesci a guardare negli occhi è molto più facile infilare la lama di un coltello nel corpo di una ragazzina, di una donnina. Ma se tu fai un esercizio a 4, 5, 6, 7, 8 anni, dove di fronte c'hai una ragazzina e l'insegnante di teatro ti dice: mi racconti come sono gli occhi, il colore, la forma di questa ragazzina, e quel bambino ti descrive con una certa timidezza, una certa poetica, gli occhi della ragazzina, quel ragazzino non avrà mai il coraggio in tutta la vita di infilare la lama nel corpo di una donna. Questo, il teatro ha una forza potentissima, è quella che cercheremo di imporre il 12 di giugno all'ONU, facendo diventare la teatroterapia. Sai, nel mondo si pensa che la teatro terapia prendi 5 matti e li sbatti a fare uno spettacolino sul palco. No, ecco, la teatroterapia influisce positivamente non solo sulle emozioni del malato di mente, ma anche a livello cerebrale, e se questo verrà riconosciuto, penso che sarà veramente straordinario, perché sarà una speranza per milioni e milioni di famiglie in tutto il mondo.
C'è qualcuno che ci scrive: se solo avessimo, allora Piero, se solo avessimo un mondo più sano, avremmo più visibilità a persone come i vostri ospiti e meno ad influencer della moda. Vabbè, questo è il pensiero di Piero. Poi c'è Davide che dice: sono emozionato, grandi, e manda un cuore. Sentiamo qualche voce, va, sentiamo Roberto, vai. Roberto, ciao.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Da padre di un ragazzo con disabilità grave, mi sento di dire che sulla carta siamo un paese evoluto, nel senso di come vengono accettati i ragazzi all'interno della vita quotidiana, dalla, sì, scuola alle istituzioni, ma di fatto è soltanto sulla carta, perché praticamente tutto questo non avviene. Stiamo collaborando con tante associazioni sul territorio e tutto quanto, tutti i servizi, tutti gli interventi su questi ragazzi nascono da iniziative private, da genitori disperati che si sono uniti. Lo Stato ti lascia da solo. È vero, sulla carta c'è molto progresso in quello che viene promosso, ma effettivamente questa cosa, sì, non accade.
Grazie Roberto, questo è un po' paradossale, però ragazzi, che tu, Dario, ci hai raccontato che noi non abbiamo nulla da invidiare agli altri paesi rispetto a, sì, quanto siamo avanti su certe cose, ma quasi grazie, come dire, all'auto-organizzazione di persone come te, sì, del teatro patologico, di cittadini. Ci scrive anche Carlotta: ci sono tantissime realtà a Roma che fanno, per esempio, per gli autistici fanno la differenza, tipo Ciampa, Modelli Si Nasce, ma sono realtà nate per lo più dalle famiglie coinvolte, non parte mai dallo Stato, o raramente parte dallo Stato.
No, è benissimo, guarda, io sono assolutamente d'accordo col padre che ha appena telefonato, perché iniziando questa trasmissione con voi ho subito detto ci abbiamo pochissimo aiuto da parte delle istituzioni. Ecco, questa è una realtà che l'Italia per fortuna ha un potere di volontariato straordinario. Devo veramente ringraziare il mondo del volontariato, perché è quello che ci sostiene. Dovremmo essere assolutamente più sostenuti. Io me ne sono accorto con la presenza a Sanremo. È vero, ci ha dato visibilità straordinaria, abbiamo fatto 16 milioni 60% di audience nel momento che il Teatro Patologico è andato in onda, è stato bellissimo, ma mi ha fatto capire quante famiglie sono abbandonate, perché ogni giorno ricevo più di 100 telefonate. Ma la cosa più incredibile, io trovo delle mamme che dormono fuori al Teatro Patologico, che vengono dalla Calabria, dalla Sardegna, e si presentano e piangendo, credetemi, piangendo mi dicono: Dario, per favore, lei è l'ultima speranza, le abbiamo provate tutte, mi salvi mio figlio. Cioè, e io vorrei veramente accogliere tutti, ma quando non hai aiuto, non hai sostegno, come fai? E siccome il Teatro Patologico ha dimostrato negli anni che può dare un aiuto a queste famiglie, ma perché non vengo aiutato? Perché non vengo sostenuto? Però noi non molliamo, ragazzi, genitori di ragazzi disabili, sappiate che sono con voi, lo so benissimo com'è la situazione. È vero, sulla carta siamo potenti, ma noi non dobbiamo mollare, perché dobbiamo essere per i vostri figli, per le vostre mogli, per le mamme di questi ragazzi una speranza concreta. Non dobbiamo, io mi sono lamentato cazzo per tanti anni, però mi sono rotto i coglioni anche di lamentarmi. Certo. Voglio andare avanti, voglio combattere, voglio stare vicino a queste persone. Siccome ho visto che il Teatro Patologico è riuscito a raggiungere risultati, voglio andare avanti con delle operazioni concrete, sostenere le famiglie dei ragazzi disabili. Intanto... e grazie anche per questa opportunità mattina.
Grazie a te,
di stare con
grazie
voi.
A te Dario. C'è chi ci scrive: che bel discorso, appassionato e toccante, vi amo Flavio. Poi c'è Alessandra che scrive: adoro il Teatro Patologico, abbiamo visto solo Medea qualche anno fa a Roma, sono bravissimi, è stato uno spettacolo potentissimo, li vorrei rivedere, ma dove? Li ho rivisti su Rai 3, ma dal vivo, grazie per quello che fate, vi si ama.
Adesso la prossima settimana vieni 24, 25 e 26 all'interno del Festival Internazionale del Cinema Patologico. Domani ci sarà una pagina intera sul Messaggero, grazie sempre ad Andrea Scarpa. Ci saremo con uno spettacolo teatrale, l'Odissea, e devo dire ragazzi che è uno spettacolo meraviglioso, perché questi ragazzi hanno fatto un percorso antropologico dei suoni. Infatti abbiamo chiamato l'Odissea i suoni di Ulisse. È bellissimo, perché è uno spettacolo un po' alla Peter Brook. I ragazzi che suonano i sassi, suonano i bastoni, tutti quei materiali naturali. Non perdete questo spettacolo al Teatro Patologico, 24, 25, 26 alle 21, mentre il 27 a Palazzo Ripetta ci sarà la cerimonia di premiazione del festival. Abbiamo ricevuto 1980 film da tutto il mondo. Ci sarà la premiazione dalle 18 alle 20 con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini, che consegneremo i premi ai vincitori.
Bellissimo. Dario, senti, per entrare in contatto con te, con voi, come si può fare? I canali più semplici?
Sì,
per contattare?
sul sito, è bellissimo. Quando io dico il sito, la chat, io non ho mai aperto un computer in vita mia, è bellissimo. Sapete quante volte vado ai convegni, ma in giro per il mondo, e mi dico thank you, you gave me, mi hai dato l'amicizia. Io dicevo su Facebook, su qua, io dico ma che cazzo è Facebook questa roba? Poi è bellissimo, però sì, sui siti del teatro trovate tutte le informazioni, ma poi basta seguire il Messaggero che vi dà avranno tutte le informazioni necessarie per non perdere gli appuntamenti importanti del teatro patologico.
Perfetto, dobbiamo chiudere. Martina,
al
l'ultima
volo, Dario,
cosa
ma
al
se,
volo.
Ci se qualcuno volesse aiutarvi e sostenervi concretamente, sì, ci sono delle azioni che si possono fare?
Assolutamente, vai sul sito e c'è proprio la cosa donazione. Per io dico, se date anche solo 10 euro, venite a Via Cassia 472, perché io dico, se dovete sostenerci dovete sapere a chi vanno i soldi e che cosa fanno, perché secondo me, io dopo Sanremo, 16 milioni di persone, pensavamo di avere un sacco di donazioni, ma probabilmente questa storia della Ferragni ha rovinato proprio il cuore di chi vuole donare. Ma tornate a donare, donate, perché veramente c'è bisogno della ricerca. Voi dovete pensare che è stato scoperto solamente il 54% della funzionalità del cervello. Pensa se si riuscisse a scoprire il resto, si potrebbero veramente risolvere problemi come il Parkinson, l'autismo e tante altre.
Grazie Dario. Maurizio, vuol dire qualcosa?
No, c'ho tutto in testa, poi dopo la dico a te.
Va bene. Allora Dario, ci prometti che torni a trovarci?
Ma assolutamente, allora, grazie ad Andrea. Però se invitate Andrea, io senza Andrea non vado.
Andrea è di casa. Andrea dopo gli do le chiavi e consiglio le chiavi.
Anche sono DJ,
esatto, io sono di casa.
Andrea non ci deve dire più nulla, cioè viene, si presenta, apre la porta e entra.
Grazie.
Andrea, tu hai chiesto anche Marilyn Manson con Tainted Love, che ascolteremo dopo la pubblicità, e anche qua se c'è un motivo.
C'è un motivo, perché questa secondo me è una delle cover della cover fra le più riuscite degli ultimi anni, nel senso che già quella dei Soft Cell, certo, dei primissimi anni 80 era una cover degli anni 60, ma questa onestamente, a parte che poverino è un po' sparito dalla circolazione,
sì, adesso...
per insomma vicende un po' particolari, esatto, però è una cover per me riuscitissima, e parla di amori insani e problemi, come dire, che ormai sono sulle cronache dei giornali e non solo, tutti i giorni.
È così. L'ascolteremo dopo la pubblicità. Andrea, anche tu torni a trovarci presto, insomma.
Magari sempre molto volentieri.
Benissimo, grazie. Andrea Scarpa e Dario D'Ambrosi,
ciao,
che sono stati
tutti,
con noi
ragazzi.
Oggi. Ciao, a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.